Buonasera, benvenuti al nono incontro moda qui Villa Bernasconi, questo ciclo di appuntamenti che abbiamo iniziato a febbraio, che era una delle novità dell'anno per il programma culturale di Villa Bernasconi, sta volgendo ormai al termine, siamo comunque contenti e soddisfatti delle serate che abbiamo trascorso insieme, oggi quasi ancora più intima in quella che era la sala da pranzo della villa. Ci siamo spostati per insomma, stare più caldi in una giornata un po' uggiosa e piovosa, primo giorno d'autunno. Le nostre ospiti sono Cinzia Sasso e Leonora Gregoletto, amiche di Villa Bernasconi, perché sono le promotrici e le ideatrici della manifestazione Apri di Moda, che si svolgerà nel prossimo mese di ottobre e alla quale anche Villa Bernasconi partecipa già dall'anno scorso. Quindi siamo curiosi, insieme al curatore Aldo Premoli, di scoprire di cosa si tratta, come è nata l'idea e che cosa ci aspetta, quali sono le novità di questa edizione. Grazie, buona
Bene.
serata.
Bene, allora io sono Aldo Premoli e oggi è il 21 di settembre. 21 di settembre siamo in pieno svolgimento della Fashion Week milanese e io so, ma sono qui per raccontarci bene nei dettagli, che questa manifestazione, questa Apri di Moda, che è stata inventata da Cinzia Sasso, è in qualche maniera una ricaduta, no, non è giusto tenere ricaduta, una cosa che è nata in parallelo, qualche cosa che è nata per reazione. Comunque è nata perché a Milano ci sono i designer della moda dagli anni 80 e perché c'è la Fashion Week. Quindi Cinzia mi ha raccontato che a un certo punto lei ha fatto questa pensata. Che pensata hai fatto, Cinzia?
Grazie, grazie a tutti e due della presentazione. Eccomi. E allora, comincio con dire che io in realtà ho fatto la giornalista per tutta la vita, per 35 anni. Poi ho smesso e ho scoperto un mondo che è questo di Apri di Moda, che ormai da 7 anni porto avanti e che mi appassiona da pazzi, mi fa lavorare quasi più di prima. Allora, è giustissimo quello che hai detto, Aldo, che c'entra con la moda Apri di Moda. Però paradossalmente Apriti Moda invece con la moda non c'entra niente. In Apriti Moda non si parla di colori, non si parla di lunghezze, non si parla di forme. Si parla di tutto quello della moda che non si vede. Quello che noi conosciamo della moda, quello che mi colpiva moltissimo a Milano, era che quando arriva la Fashion Week tu non ti puoi più muovere in città. Arrivano ondate di modelle alte 2 metri e magre, come un grissino, per cui tu sei sempre brutto e grasso comunque, non trovi più un taxi perché tutti sono presi d'assalto, non trovi un posto al ristorante, non ti puoi muovere. E tutto questo è un circo dal quale tu sei tagliato fuori. Tu queste cose non le vedi perché avvengono in luoghi chiusi, le sfilate, adesso si fanno anche qualche posto aperto, ma comunque vanno solo su invito e riguardano i compratori e riguardano appunto il mondo stretto della moda. E questa mi sembrava una cosa molto che escludesse molto e che era molto brutta. E quindi sono andata dal presidente della Camera della Moda dicendogli: ma perché non facciamo, non fate qualcosa per rendere la moda più simpatica? Perché non fate capire che dietro alla moda non c'è solo il finale che è la copertina del giornale oppure la superatrice che passeggia sul tappeto rosso con il vestito dell'alta moda, ma c'è un mondo di lavoro, un mondo di persone che fanno dei lavori meravigliosi, che stanno andando un po' perduti e che sono quelli la vera ricchezza del Made in Italy. E lui mi ha fatto i complimenti per l'idea, mi ha detto che trovava fosse un'idea bellissima, ma che era assolutamente realizzabile, perché dicevano: io non riesco a fare neanche il calendario delle sfilate, perché le aziende sono in concorrenza tra loro e litigano per avere l'orario più favorevole, la giornata più favorevole, per cui dice, sarebbe impossibile metterli d'accordo. E vabbè, e allora, siccome io pensavo che fosse davvero una bella idea, ho pensato di provare a farla da sola. Era il 2017, ho messo insieme, sono riuscita a convincere le 14 aziende, diciamo la serie A della moda, Armani, Prada, Versace, Dolce Gabbana, l'Alberta Ferretti, scoprendo in questi luoghi delle cose meravigliose. A me, io ci ero passata davanti tantissime volte, ma non sapevo che dietro a quel portone di Via del Gesù Gianni Versace avesse disegnato la sua prima collezione. Quando sono andata ad Armani la prima volta, beh, io non sono molto elegante quando parlo, dico anche delle parolacce, parlo a voce alta. Beh, lì mi sono tirata sulle spalle, mi sono messa composta, ho abbassato la voce, e perché l'ambiente era talmente carico di questa atmosfera di raffinatezza, di eleganza, che ti contagiava. Da Antonio Marras, beh, entravi in un orribile condominio. Dentro due cortili dove una volta c'era uno che riparava le biciclette, beh, entravi nella caverna di Alibaba. C'era un'esplosione di colori, di cose vecchie, di cose meravigliose che facevano quello che poi è la sua moda. E quindi però ero terrorizzata perché non avevamo, ovviamente non avevo risorse per aver fatto pubblicità e pensavo che venissero pochissime persone, i miei familiari stretti per non farmi fare proprio brutta figura.
Ma non ho capito perché come funziona? Tu a un certo punto hai questa idea, contatti questi 20, diciamo,
Sì, questa volta.
inizialmente, e
E chiedo a
poi.
loro di aprire. Se vuoi un po' un modello delle giornate del FAI, cioè ho chiesto a loro un weekend, 2 giorni, di aprire le loro sedi, non le sedi commerciali, gli atelier, le maison, i luoghi dove nascono i loro prodotti. Di aprirli alle visite del pubblico.
Non durante la Fashion Week.
Non durante la Fashion Week, la scelta del periodo, quest'anno sarà il 21 e il 22 ottobre, è sempre in un periodo, se vuoi, un po' morto, cioè anche perché le aziende della moda durante la Fashion Week hanno ovviamente altre preoccupazioni. Poi comincia la settimana, il periodo delle vendite, quindi hanno gli incontri con i compratori, eccetera. A ottobre il periodo comincia a essere un po' morto. E poi a ottobre non si va più al mare, non si va ancora in montagna, perciò noi quei 2 giorni offriamo veramente un paniere delle meraviglie in tutta Italia. I luoghi sono aperti e c'è qualcuno che ti racconta la storia.
Come in tutta Italia, non sono tutti a Milano.
Allora, ti ho detto che era il 2017 e non sono arrivata a dirti che quel primo anno pensavo non venisse nessuno, o comunque poche persone, e sono venute 13.000 persone. C'erano delle code. Non so, Armani che ha la sede in via Borgo Nuovo, c'erano le code a Milano fino alla fine di via
Ma
Manzoni.
chi invitava?
Beh, noi avevamo fatto comunicazione, molti giornali ne avevano scritto perché l'idea era buona effettivamente ed era assolutamente nuova e quindi le persone avevano letto. Io credo che tutto vada anche inserito in quegli anni, nella Milano di quegli anni.
2017.
2017, uscivamo da un periodo molto di effervescenza. C'era
Pre-COVID.
stata l'Expo Milano. Adesso ti racconto di due manifestazioni che credo che si conoscano anche fuori Milano. Non so, Book City. Book City aveva avuto la capacità di tirare i libri fuori dalle librerie. Tu prima per andare per vedere un libro dovevi andare o in una biblioteca o in una libreria, cioè dovevi varcare una porta, entrare in un posto. I Book City ha portato i libri fuori. Tu andavi in qualsiasi piazza e c'è ancora la manifestazione continua, una presentazione di libri. Quindi era un muro che era stato abbattuto. Un'altra manifestazione della Milano di quegli anni, meravigliosa, Piano City. Ora, pianoforte. Pianoforte è pazzesco perché tu per sentire suonare il pianoforte devi andare alla Scala o al conservatorio o in un teatro. No, Piano City aveva portato i pianoforti fuori. Tu andavi nella casa di chiunque avesse un pianoforte e funziona così Piano City e si organizzano dei concerti. Quindi era veramente il superare una
Ma
barriera.
chi era il sindaco in quegli anni?
In quegli anni il sindaco. Si chiama Giuliano, era Giuliano Pisapia. Sono un po' imbarazzata perché è mio marito, però non è un complimento.
No, perché hai parlato dell'Expo, no? A un certo
Sì, certo, poi c'era stata l'Expo che aveva portato Milano al centro dell'attenzione e
l'attuale
quindi.
sindaco non era sindaco perché era quello che ha fatto l'Expo, giusto? Stava, sì, scusa, facevo confusione, ma forse è meglio raccontarla. Va bene. quindi 13.000 persone.
Quindi il clima era questo, era una città che aveva voglia.
Avete fatto un sacco di soldi con 13.000
persone. No, non abbiamo fatto soldi. L'unica cosa che ancora non riesco a fare, il progetto è bellissimo, ma ancora i soldi no. Perché in realtà le aziende non pagano il fee per partecipare. Sì. Noi, ho pensato che era già un sacrificio, cioè che queste aziende tenessero aperto il sabato e la domenica comportava delle spese. Ovviamente le comporta ancora, e quindi in fondo facevano un atto di fiducia in me a occhi chiusi, per cui ovviamente.
Ma i cittadini pagano per la...
No, ah. E le visite sono libere e gratuite. La manifestazione si regge perché abbiamo degli sponsor ai quali offriamo ovviamente visibilità, eccetera, e poi un progetto che in realtà è di grandissima valorizzazione del Made in Italy. Perché ti ho raccontato cosa è successo nel 2017, ma poi sono passati un sacco di anni. Adesso a Pritimoda l'anno scorso ha aperto 100 aziende sparse in 14 regioni d'Italia. Cioè noi abbiamo pensato che non aveva senso farlo solo in una città. Un anno abbiamo fatto l'edizione a Milano, il secondo anno abbiamo fatto un'edizione solo a Firenze, che è una città molto importante per la moda, la prima spirata di alta moda, eccetera. Ma poi ci siamo detti, ma perché un anno in una città e un anno in un'altra? L'Italia è un patrimonio diffuso di capacità, sia artigianali, perché noi vediamo i vestiti del privé di Armani, meravigliosi, con dei ricami, con delle lavorazioni pazzesche, ma c'è, noi facciamo conoscere chi c'è dietro, chi fa quei ricami.
Qual è la regione più a sud dove oggi voi operate?
Mi aiuta Eleonora Grigoletto, che è la persona che organizza, perché io ho delle belle idee, poi ci vuole uno molto bravo a portarle con i piedi per terra.
Qual è la regione più a sud?
Più a sud è la Sicilia, che apre con noi già dal 2020.
E che fanno in Sicilia?
Ad esempio a Catania apre un atelier dove ricamano a mano ancora gli abiti da sposa, secondo un tipologia di ricamo che si fa solo in quel luogo. E in Sicilia apriamo in tre luoghi, però apriamo anche in Sardegna, apriamo anche in Calabria, e poi ci spingiamo a nord fino al Friuli Venezia Giulia, e quest'anno anche con tantissime aziende anche a Torino e provincia.
A Trapani apriamo un atelier del corallo, che è stato considerato un patrimonio dell'umanità, è l'unico posto dove lavorare ancora il corallo. In Friuli, questo è uno dei miei posti preferiti, apre un laboratorio dove fanno le furlane. Sai, le furlane sono quelle ciabattine di velluto che una volta erano simbolo, non so, di intelligenza che batteva la povertà, perché non c'era niente per fare le scarpe, bisognava prendere i copertoni delle biciclette usate si erano rotte e poi dei ritagli di stoffa. Adesso sono uno status symbol, cioè tutti, pensate che Armani a Venezia qui a settembre ha fatto la One Night Only, questa tre giorni pazzesca con ospiti da tutto il mondo, ha invitato gli ospiti a prendere l'aperitivo nel suo yacht parcheggiato, ormeggiato davanti all'arsenale, e siccome nelle barche non si entra con le scarpe e con i tacchi, a tutti gli ospiti ha dato le furlane, per esempio delle bellissime furlane di velluto nero, ecco, e noi apriamo il laboratorio dove le fanno a mano, apriamo il laboratorio a Murano, l'ultimo posto dove fanno i merletti di Murano. Apriamo, vi racconto un altro posto che per me è meraviglioso, è pazzesco, un cappellificio dove fanno i cappelli dal 1860, era una cooperativa, questo è a Biella, sopra Biella, e era una cooperativa di operai, adesso è diventata un'azienda, si chiama Cappellificio Cervo ed è veramente un tuffo nell'Ottocento, c'è la ciminiera, ci sono ancora i tavoloni di legno dove gli operai mangiavano perché era la sala mensa, e ci sono insomma dei posti meravigliosi.
Anche le sartorie teatrali secondo me sono dei luoghi che solitamente non sono aperti al pubblico, ad esempio la Scala apre la sua sartoria teatrale ed è uno dei luoghi sempre più gettonati, anche la Fenice.
Adesso parlateci dall'altra parte, che cosa vedete qua? Chi sono le persone che vengono a vedere queste cose? Fate gli entomologhi, fate della...
Allora, è un pubblico molto molto vasto. In uno dei primi anni della manifestazione avevamo fatto della comunicazione su WeChat, ci eravamo collegati con la Camera della Moda italo-cinese e quindi era molto ridicolo perché ovviamente mandavano a me i testi che avrebbero pubblicato per il controllo, io avrei dovuto dire se andavano bene oppure no, solo che naturalmente i testi erano in cinese. E comunque non so che cosa avessero scritto, fatto sta che per esempio sono venuti molti, c'erano molti cinesi. Abbiamo molti collegamenti con le scuole, perché? Perché nei prossimi 5 anni, questo è uno studio fatto dalla Fondazione Alta Gamma, mancheranno per esempio 400.000 figure professionali specifiche legate al mondo della moda. Tu non trovi più uno di quelli che tagliano i cartamodelli, uno appunto che ricama, eccetera.
Ma hai detto?
400.000.
400.000?
Sì.
Posto. Va bene. Poi chiediamo a Santo Versace, che è un amico, di confermare se
sì. 400.000. Sì, perché è della sua associazione questa ricerca. 395.000, ma insomma, ora rotondato.
Mi è sembrato
allora, abbiamo molti collegamenti, facciamo molta comunicazione nelle scuole, perché abbiamo un'ambizione. Ci immaginiamo cos'era il cuoco 25 anni fa, nessuno voleva fare il cuoco, un lavoro dove ti facevi una fatica pazzesca, insomma un lavoro sfigato. Bene, da quando il cuoco, grazie alla conoscenza del mestiere e alla comunicazione, è diventato uno chef, tuo figlio va ad Harvard e prende il master, poi torna e vorrebbe fare lo chef. Allora a noi piacerebbe molto che Apriti Moda servisse un po' anche a questo, a far conoscere la bellezza e la meraviglia che c'è dietro quello che tu vedi solo in vetrina, ma dietro la vetrina ci sono dei mestieri meravigliosi, tu sei parte della creazione di questo mondo, che è quello che ci fa contare nel mondo, perché credo sia esperienza di tutti, ovunque vai nel mondo trovi la cintura di Dolce & Gabbana, piuttosto che, cioè, insomma, i pezzi della moda italiana sono ammirati, amati e comprati dappertutto.
Voi siete collegati ad Alta Gamma?
Alta Gamma è una nostra, come si dice, patrocinatore.
Ah, perfetto.
Noi abbiamo pensato una cosa, che quello che vorremmo fare è unire. Cioè noi pensiamo che se tu sei molto più forte, se hai tante forze insieme diverse tra loro. Quindi questa operazione di mettere insieme le aziende più diverse, dalle grandissime alle piccole, solo dove però ci sia qualità di lavoro e vero made in Italy, riguarda anche le associazioni. Perciò noi parliamo con Confindustria Moda, con Alta Gamma, con la Camera della Moda, con una fondazione meravigliosa che si chiama Fondazione Cologni per i mestieri d'arte, sono quelli che fanno Homo Faber a Venezia, ci sono meravigliosi. Ecco, e noi riusciamo, questo è un po' una cosa di cui siamo orgogliosi, a farli dialogare tutti. Cioè non era vero, come diceva il Presidente della Camera della Moda, che ciascuno voleva vedere il suo particolare. No, non è vero. In Francia c'è una cosa simile ad Apriti Moda, si chiama Les Journées Particulières e le fa il gruppo LVMH. Ogni paio d'anni le loro aziende in tutto il mondo aprono le porte alle visite del pubblico. L'ultima volta
c'è lì che hai copiato?
No, ho copiato.
No,
no, non mi offendo. No, volevo dirti che saranno loro che dovranno copiare da noi. Adesso ti spiego perché.
Esatto, non lo fanno da tanto.
Perché loro aprivano, non so, la distilleria di whisky in Scozia, i vigneti in Nuova Zelanda, aprono anche la pasticceria Cova a Milano, che è del loro gruppo, o Fendi a Roma. Ma questo è un marketing di un gruppo. La cosa che a me piace molto di Apriti Moda è che è il marketing del paese, è l'Italia che si racconta in tutte le cose che sa fare, al di là appunto dell'interesse singoli di uno, è come veramente la forza di un sistema. E quindi credo che siamo più bravi noi che quelli del VMAS.
Mai visto una cosa del genere in Italia, mai visto, perché di solito, come dice il Presidente della Camera della Moda, è difficile mettere assieme tutte le aziende. Siamo italiani, gli italiani sono individualisti al massimo, molto difficilmente riescono a mettersi insieme. Tant'è vero che poi, come dicevi tu, c'è il Cologni, ci sono già anche più associazione che forse dovrebbero essere persone. Forse, non so se dico bene, non sono sicuro di quello che sto dicendo. Tu cosa pensi? Perché in qualche maniera avete fatto una cosa che non mai prima nessuno è riuscito a mettere insieme tutta questa cosa.
Guarda, io mi ricordo che il presidente di Confindustria Moda, quando come abbiamo cominciato a parlare con loro di questa di Apriti Moda, era, non mi ricordo, Claudio Marenzi, che è il presidente della Erno, una grandissima azienda, eccetera. Adesso non è più presidente di Confindustria Moda. E perché io non avevo mai costruito niente. Cioè io ho sempre solo fatto il mio lavoro di giornalista, non sapevo fare le cose. Sai che i giornalisti parlano, criticano, ma non ci mettono mai le mani, quindi io non l'avevo mai fatto. E dopo che la Camera della Moda mi aveva detto che non poteva farlo, pensavo che potesse essere un progetto interessante per la Confindustria Moda. E quindi sono andata a parlare anche con Marenzi e lui mi ha risposto: signora, se c'è qualcuno che può fare questa cosa è lei, cioè è qualcuno che è fuori da tutto. Lei che non sa niente, che non c'entra niente, può avere le risposte positive, ma se va uno di noi, se ci va a Confindustria, allora quelli che sono fuori da Confindustria ti dicono di no. E credo che avesse ragione.
E poi tu hai un peggiorativo che invece è molto migliorativo. Tu hai detto: io ho fatto per 30 anni da giornalista, ma non una giornalista di moda, giusto?
Io confesso che non capisco niente di moda, effettivamente.
No, nel senso che tu hai fatto la giornalista di cosa?
Ma io in realtà ho fatto un po' di tutto, ho fatto la cronaca giudiziaria, la cronaca.
Non specifica di moda.
Mi sono occupata di donne, ma di niente di moda. E ti ripeto, io non capisco niente di moda. Adesso non so, è brutto da dire. Quando mi invitano alle sfilate, perché adesso mi invitano, e sono terrorizzata, perché mi annoio mortalmente. C'è un casino, 2000 persone per 10 minuti di sfilata. Vabbè. Però questo forse meglio non dirlo.
Sì, tanto lo so.
Ma io credo che sia molto più, cioè quello che mi appassiona, quello che a noi ci appassiona, perché noi lavoriamo molto adesso per l'organizzazione, e però durante l'anno facciamo la ricerca dei posti nuovi e ti giuro che è diventato un lavoro meraviglioso, perché scopri sempre delle cose nuove. Quest'anno abbiamo scoperto a Venezia due fratelli che le conterie sono i luoghi dove si lavorava il vetro a Venezia. Tutte fallite, tutte chiuse, è cambiato il mondo, si comprano i vetri, li compri dalla Cina e basta. Perfetto. Questi due fratelli, quando avevano 18-19 anni, dovevano decidere cosa fare da grandi, hanno rilevato il magazzino di una conteria che chiudeva e si sono inventati un mestiere. Fanno dei gioielli con questi pezzi di vetro, gioielli stupendi. Allora, questa è una new entry di quest'anno. Un altro posto nuovo che ho visitato ieri, perché quest'anno abbiamo allargato il raggio, abbiamo pensato che siccome si avvicinano le Olimpiadi invernali, che saranno ospitate tra Milano e Cortina, insomma in Italia, abbiamo pensato di cominciare a raccontare anche l'abbigliamento tecnico sportivo, perché tu puoi anche essere il più bravo sciatore del mondo, ma se vai a sciare, a fare la discesa libera, col giubbino e l'infradito non vinci. Quindi quella dei materiali è un settore molto molto importante e in Italia ci sono delle eccellenze. Dicevo che quindi ho visitato questa azienda, si chiama WIN, è in provincia di Mantova, ed è un posto pazzesco, cioè dove hanno, non so, la camera del freddo dove mettono i materiali a meno 20 gradi per vedere come reagiscono, poi c'hanno la camera dei monsoni e lì il test sul capo è con una pioggia monsonica e hanno inventato dei materiali pazzeschi, tipo l'intimo che ha portato la Goggia agli ultimi mondiali, sono delle magliette, lo dico male, ma insomma che hanno le fibre bucate, per cui dai buchi esce il sudore, perciò tu stai caldo ma non sudi più. Ci sono dei materiali che si adattano al tuo corpo. Allora fa freddo, hai bisogno, cioè la tuta da sci studiata da un ingegnere, perché tu devi avere il massimo del calore ma anche la massima libertà di movimento, e questi materiali si adattano al tuo corpo, cioè tu sei uno che ha la temperatura più alta, corporea più alta, per cui ti basta che ti faccia meno produca meno calore il capo che indossi. Insomma, sono veramente delle scoperte.
Ma le aziende, alcuni grandi nomi, tipo i primi 20 che all'inizio, e poi anche l'ultima, quest'ultima nel senso l'ultima cronologicamente che è arrivata, che cosa ricavano davanti a questo che, come hai detto tu, per loro comunque è un impegno, che comunque devono tenere aperto, devono avere del personale, eccetera, eccetera. Secondo te è solo un fatto di si fanno della pubblicità o perché c'è una passione tale in questi lavori che alla fine loro hanno voglia di far vedere, cioè non è solo marketing, io credo, è proprio un desiderio di far vedere, come il bravo artigiano che ti vuol far vedere quanto è bravo a fare una cosa. Secondo te c'è questo?
Guarda, sei bravissimo, hai intuito perfettamente, è una delle cose che a noi piace di più. È quasi commovente andare alle aziende. L'anno scorso Dolce & Gabbana hanno aperto il loro laboratorio di alta gioielleria.
Dove?
È a Legnano, vicino Milano. Vabbè, quelli che lavoravano erano quasi commossi. Per la prima volta riuscivano a far vedere alle persone non il gioiello finito, che quello se lo comprava solo non so chi, eccetera, ma la quotidianità del loro lavoro, la loro bravura. Quindi da parte di chi lavora c'è un orgoglio nel mostrare il lavoro, la capacità, la professionalità, che è un valore grandissimo.
Che è il Made in Italy, vero? Che è quello lì.
Certo, perché lo fanno le persone, certo. E l'altra cosa è che credo che le aziende, hai ragione tu, non ci guadagnano niente, perché questa Apriti Moda non ha niente a che fare col commerciale, però io credo che sia una tendenza che ormai si sta molto affermando, quella del valore dell'esperienza. Allora, Dolce & Gabbana hanno praticamente colonizzato la Puglia in luglio, no? Per presentare la collezione, invitando i soliti di tutto il Vipponi, di tutto il mondo, però raccontando le cose meravigliose che si fanno sul territorio. Armani ha fatto questa, appunto, per esempio questa One Night a Venezia, anche lì con ospiti di tutto il mondo, ma per far provare alle persone, agli ospiti, toccare con le mani, no? È un'esperienza, è una cosa che tu provi, che non vedi sui giornali, che non vedi sul web, ma con i tuoi occhi. E quindi credo che un altro valore che loro comprendono sia questo, quello di avvicinare le persone. Pensa che Giorgio Armani, la mattina di Apriti Moda scende da casa per controllare che sia tutto in ordine. Quindi vuol dire che un qualche valore lo riconoscono, ecco, anche se non ha niente a che fare con col commerciale.
Eleonora Grigoletto, adesso tu ci devi dire alla perfezione, tu devi darci tutti i dati tecnici alla perfezione di questa manifestazione e il prossimo appuntamento.
Sicuramente la cosa più importante è visitare il nostro sito, che è www.apritimoda.it, nel quale raccogliamo nel corso dell'anno tutta una serie di flash e di articoli di approfondimento di tutti i luoghi che apriamo, e oltre a raccontarli, dai primi di ottobre facciamo anche in modo che siano prenotabili, perché una cosa che prima Cinzia non ha detto, i primi anni c'era la coda fuori da ogni luogo, ma ovviamente inevitabilmente dal 2020 questa cosa non era più possibile. Siamo riusciti ad aprire nonostante tutto anche nell'ottobre del 2020, ma attivando tutto un sistema di prenotazioni. Abbiamo visto che funziona molto bene, a prescindere dal Covid, ma anche proprio per la gestione interna dell'azienda, per cui le maison possono decidere quante persone accogliere in ogni slot orario, come dividere i percorsi all'interno delle aziende, come ottimizzare e suddividere appunto questi percorsi e anche i racconti, perché abbiamo deciso che le prenotazioni dovevano rimanere il metodo con cui accedere ad Apriti Moda. Per cui dai primi di ottobre dal sito, tra ogni singola luogo che apre, e sono quest'anno più di 100, ci si può prenotare. E le prenotazioni sono sia per il sabato che per la domenica, e si può vedere anche ogni maison che orari, in che orari apre e la durata di ogni singola visita. Ci si può prenotare fino al giorno prima, ovviamente fino ad esaurimento dei posti.
Va bene.
È molto semplice.
per Villa Bernasconi, che è sempre aperta, quindi la novità, anche se magari non in tanti ci conoscono, perché è un museo di recente apertura, è del 2017, quindi è sempre aperto e visitabile, però per Apritimoda stiamo preparando un programma dedicato con degli incontri a tema. Avremo una conferenza di Fulvio Alvisi, che è un disegnatore, uno dei disegnatori qua di Como, sul disegno e liberty, questi motivi su seta e non solo, e anche magari se volevo chiedervelo, quindi scopro in diretta se può essere interessante o no, qualcosa per i bambini, un piccolo laboratorio magari con una sfilata di moda dei vestiti della famiglia Bernasconi di carta, con i giochi come si faceva una volta dei bambolini che si vestono.
È interessante perché anche in altri casi abbiamo dei laboratori dedicati, ad esempio a Milano, a Unicinia Pelle, c'è un laboratorio dedicato ai bambini in cui fanno vedere come si può lavorare la pelle, per cui sicuramente fa parte anche del tipo di programmazione che offriamo. Tra l'altro, per rispondere a una domanda di prima, il nostro pubblico è sicuramente molto ampio, ma è ampio anche un fattore di età, nel senso che abbiamo dei giovani, giovanissimi bambini che accompagnano genitori, nonni, quindi andiamo dai 5-6 anni fino agli ultra novantenni, perché questo è un altro dato che abbiamo notato dalle edizioni scorse.
Posso farvi una domanda? E a livello regionale, a parte la Lombardia, che vabbè, ok, quali sono le regioni che rispondono di più a Apritimoda?
Come partecipanti a livello di aziende o di
no, pubblico? Per il pubblico.
È la cosa molto interessante che dal 2020, quando abbiamo aperto in tutta Italia, ci siamo poi resi conto che a parte quelle edizioni lì per cui le persone andavano soprattutto nelle località vicino dove abitano, hanno scoperto che diventa anche un sistema quasi turistico, per cui si creano dei cluster, dei luoghi tipo in Piemonte, in Veneto, in Toscana, che sono effettivamente dei luoghi pieni di aziende che hanno, e ci sono persone che passano dalla loro regione ad un'altra regione per fare la visita.
Un viaggio apposta.
Sì, assolutamente. Anzi, ci chiedono in anticipo che tipo di itinerari possono costruire. È anche il motivo per cui noi apriamo con qualche settimana d'anticipo le prenotazioni, perché le persone hanno bisogno di verificare, organizzare che tipo di viaggio fare, con che mezzo, quando prenotarsi. È una cosa che succede ormai da 2 anni a questa parte di frequente. Per cui non c'è un vincolo regionale legato soltanto alle persone che abitano in quel luogo.
È abbastanza impressionante. Ma quanti siete?
Esatto, nell'organizzazione quanti siete?
Siamo in 7. In 7. Perché il sito, vabbè, se ci andate a vederlo, ci sono tutti i posti che appunto ormai sono diventati 100, e di ogni posto facciamo un flash che è come dessimo con le parole una fotografia di quello che si vedrà e succederà lì, e poi c'è un articolo che racconta la storia di questo posto che poi tu andrai a vedere, e abbiamo 2 giornaliste che scrivono queste storie, e poi abbiamo l'ufficio stampa, poi abbiamo l'amministrazione, poi abbiamo...
Mi ripetete le date, per favore?
21 e 22 di ottobre, e le prenotazioni aprono dal 2 di ottobre.
Dal 2 di ottobre?
Sì.
Ok, va bene.